Taiwan.
Allora eccoci, Radio Onda Rossa 87 900, 12:57, siamo riusciti. Cos'è questa roba? Vediamo un po'. Mi senti, Andrea?
Sì, ti sento.
Perfetto. Allora, quindi era ciò che senti tu che ritornava qui in cuffia, non capivo bene di cosa si trattasse. Allora, innanzitutto buongiorno, siamo al collegamento telefonico con Andrea Fioretti, come promesso, per discutere attorno a questa proposta di assemblea. L'appello lo si può trovare in rete, dobbiamo fermarli. 5 proposte per un fronte comune contro il governo unico delle banche. No alle politiche di austerity. Questo incontro, assemblea, si terrà a Roma il 1° di ottobre. Intanto, Andrea, diciamo anche che rispetto, diciamo, agli appelli, alle piattaforme degli autoconvocati, questa assemblea vede protagonisti, e l'indizione appartiene a una compagine anche più larga. Partirei comunque anche dalla stretta attualità. Anche quest'oggi alle 15, tra l'altro, è previsto un presidio proprio perché la manovra dovrebbe passare alla Camera, quasi scontata, diciamo, il fatto che passi, e chiaramente, insomma, una manovra che peggiora di molto le condizioni di vita, perché la stangata si farà sentire, lo sappiamo, soprattutto come attacco al salario del lavoro dipendente di tipo pubblico, ma anche al privato, come attacco ai servizi, al welfare, alla spesa sociale, perché è imperativo di questo governo, secondo i diktat della Banca Centrale Europea, è quella di raggiungere il pareggio di bilancio, quindi risanare i conti. Abbiamo di fronte, Andrea, tra l'altro, forze sindacali concertative che pensano a diciamo un nuovo patto sociale con gli imprenditori. A sinistra si balbetta un linguaggio che in un certo senso prefigura scenari di transizione di fase, se vogliamo ancora più hard, no? Perché la ricetta, oltre al rigore dei conti pubblici, è quella comunque dei tagli, delle privatizzazioni e della liberalizzazione, insomma alla difesa degli interessi di classe. È bene che ci pensino evidentemente altri, e se ne devono far carico gli organismi soprattutto di base costruiti nei luoghi di lavoro. Molti sono i delegati che firmano il vostro appello, quindi iniziamo a parlarne a partire da questo.
Sì, innanzitutto buongiorno, insomma, a tutte e tutti gli ascoltatori, grazie del collegamento. Sì, i temi che introducevi sono un po' lo sfondo del ragionamento che questo appello ha cominciato a fare, diciamo così, all'interno un po' del movimento degli autoconvocati, che più o meno penso conosciate, siamo intervenuti diverse volte, e cerca il collegamento su una piattaforma minima con altri settori, sostanzialmente a partire da altri settori del mondo del lavoro, quelli più classicamente rappresentati non da piattaforme trasversali alle sigle come quella degli autoconvocati notoriamente, ma all'interno della sinistra sindacale, della CGIL, della FIOM, o dentro il sindacalismo di base, o a pezzi come quelli per l'acqua, la TAV, gli studenti, insomma altri settori che su fronti diversi comunque tutti si sono opposti su un fronte di mera resistenza alla crisi. Per cui dentro questo quadro che tu dicevi di compatibilità, perché io credo che per andare subito al nocciolo della questione che ponevi, il balbettio a sinistra, i tentennamenti anche dentro settori di movimento parallelamente a questo balbettio a sinistra, le ipotesi di nuovo patto sociale con l'accordo del 28 giugno e poi del 4 agosto della CGIL insieme a CISL, UIL e Confindustria fanno riferimento tutti a un unico nodo, che è quello della compatibilità con il sistema dato, il sistema esistente, il sistema del libero mercato, il capitalismo dentro il contesto in cui siamo, che è quello dell'Unione Europea e dettato dalla Banca Centrale. Quindi se ogni ipotesi non rompe con questi vincoli, ovviamente rimane subalterno ai dettami dei poteri forti del capitalismo industriale, bancario, insomma, del momento. La questione del debito è una questione che viene utilizzata, per esempio, per usare subito un tema molto all'ordine del giorno, come una clava proprio per azzerare i diritti dei lavoratori, il salario e anche i diritti democratici residui, che potrebbero, come posso dire, rallentare questi processi e queste manovre tese a rilanciare un processo di accumulazione di profitti che si è arrestato per via di una crisi ultradecennale. Per cui mettere insieme con un appello sensibilità e pezzi differenti, quindi non solo il movimento degli autoconvocati, per cercare di cominciare a stabilire una piattaforma minima che su alcuni punti comincia a dare battaglia, anche se una battaglia ancora resistenziale, ancora che allude, diciamo così, a una mobilitazione più generale, secondo noi è necessario, perché le singole vertenze sindacalmente, sia che siano esse ambientali o lavorative, rischiano di non avere lo spazio per poter conquistare o per poter ottenere dei diritti. La manovra finanziaria, in conclusione, è l'applicazione di questa ricetta con una certa spinta bipartisan, nel senso, al di là delle differenziazioni strumentali da un punto di vista politico, oppure anche di ricette diverse tra una tendenza social-liberista e una più aggressivamente liberista dentro il panorama politico bipolare che noi abbiamo oggi, credo che però tutti di fondo, da Napolitano alla sinistra alla destra, accettino i parametri della BCE e del Trattato di Lisbona come Moloch intoccabili.
Certo, e invece bisogna non farsi ingabbiare dalla logica dominante, insomma, anche dal punto di vista dell'economia politica. È chiaro, insomma, che non è da prendere, da considerare come un dato naturale il fatto che per forza il bilancio pubblico del nostro paese debba essere in pareggio, né i parametri di Maastricht fissati negli anni 90 debbano essere considerati intoccabili, e da questo punto di vista è soprattutto la sinistra, con la sua vocazione europeista, a avere, insomma, questo tipo di certezze inossidabili, no Andrea? D'altro canto però è bene anche essere più chiari quando intendiamo con gli slogan sintetizzare un po' questo tipo di questioni, racchiudendola ad esempio nella frase cancellazione del debito, non paghiamo il debito. È una parola d'ordine, tra l'altro, che figura anche nei vostri 5 punti. Si tratta chiaramente di forse spiegarla, articolarla bene, capire come si può tradurre. Noi questa mattina abbiamo sentito Stefano Lucarelli che, dal suo punto di vista, diceva credo alluda a questo tipo di proposta soprattutto alla necessità di rinegoziare il debito con la Banca Centrale Europea. Di conseguenza si faceva riferimento alla creazione di nuovi titoli, cosiddetti Eurobond, di cui parla anche Tremonti. D'altro canto, insomma, noi dobbiamo cercare di capire quali sono le soluzioni che si sposano, soprattutto, non tanto, perché non ce ne può fregare di meno, diciamo, con il salvataggio, diciamo, dal punto di vista capitalistico, quindi non dal punto di vista del capitale, ma come riuscire a interrompere questo meccanismo di indebitamento e di pagamento degli interessi sul debito, ma da un punto di vista di classe, quindi dal punto di vista dello sguardo calato all'interno, insomma, delle nostre condizioni materiali di vita e degli operai, dei lavoratori, delle lavoratrici, no?
Sì, su questa cosa mi sembra che sia il dato essenziale. Io credo che la posizione di Lucarelli sia corretta verso alcune posizioni che sono state espresse più o meno esplicitamente nel dibattito sulla questione del debito, ma sia di fondo errata, perché sembra alludere comunque anche lì a due sole soluzioni, no? Se uno volesse tirare a sintesi, perché poi dobbiamo arrivare pure a una sintesi in cui poi si capisce, fuori dal dibattito delle 7 cerchie, che cosa si fa domani. E la forbice da cui non dobbiamo sfuggire è quella di dire, da un lato aspettiamo il crollo del capitalismo perché è in crisi, chi se lo fotte, e dall'altro risaniamolo per mettere con una manovra più giusta, diciamo così, tra virgolette, no? Ricontrattando il debito in maniera più equa. Io credo che il problema fondamentale invece sia ripartire dal fondo. Innanzitutto, che cos'è questo debito? Perché prima di dire se è giusto pagarlo o non è pagarlo, chi lo paga, bisogna capirlo. La prima cosa che noi contestiamo a tutto il mondo dell'economia politica, anche a sinistra spesso, è che questo debito è un debito non pubblico, cioè fintamente pubblico. In realtà è un debito privato, cioè un debito di privati, nel senso che lo Stato non investe più in servizi ma taglia e sposta sempre di più risorse nella redistribuzione verso il sostegno alle imprese capitalistiche, alle banche, alla finanza, alla speculazione. E il risanamento del debito verso la Banca Centrale Europea piuttosto che la Banca d'Italia o le banche tedesche è un risanamento verso soggetti privati, cioè, quindi qualsiasi manovra alternativa non risolve il problema, per un semplice motivo, che non si può ristrutturare per noi, dal nostro punto di vista di lavoratori salariati, un debito trovando una maniera più equa di raccattare i soldi e ridarli a questi speculatori, a questi capitalisti, a questi industriali. Il problema è che i soldi che vanno presi in questo momento, ovunque ci siano risorse, vanno investite a sostegno dei salari, a sostegno del lavoro sostanzialmente. Quindi la ristrutturazione del debito è una cosa che noi escludiamo, e d'altronde nel dibattito di altri paesi, da quello in America Latina dei movimenti popolari che chiedono la cancellazione del debito, la moratoria sugli interessi sostanzialmente, che sono un po' le manovre di strozzinaggio attraverso le quali poi vengono utilizzate come scusa per privatizzare i servizi, tagliarli, ridurre i salari eccetera eccetera, fino al dibattito che c'è dentro alcuni settori dei movimenti sociali anche in alcuni paesi dell'Europa, anche se ancora non hanno uno sbocco politico, si pone proprio il problema che questo è un debito che avete generato con il vostro sistema, che dovete risanare per rimettervi in tasca parte dei profitti e ritornare competitivi sul mercato. Questo sistema non ci interessa, cioè bisogna cominciare a dire una cosa di questo tipo. In questo senso diciamo che il debito è loro e noi non lo dovremmo pagare, per cui non lo vogliamo pagare.
Chiarissimo, chiarissimo. Senti, senza voler fare l'elenco puntuale dei 5 punti, certamente un posto speciale è occupato dalla necessità di dover tagliare le spese militari e di far finire le missioni di guerra. Su questo credo non ci siano assolutamente dubbi e la condivisione è netta. Si fa riferimento d'altronde anche alle lotte sui beni essenziali, quelli che dovrebbero appartenere alla collettività. C'è poi il quinto punto, che è riferito a questa rivoluzione per la democrazia. Devo dire, in questo quinto punto la piattaforma dell'Assemblea sembra incrociare alcune motivazioni parzialmente, chiaramente, che hanno attraversato anche il movimento degli indignados in Spagna, in cui il riferimento al cambio della legge elettorale, insomma, era molto forte. Ecco, da te vorremmo sapere da cosa muove, insomma, la necessità di introdurre un punto di questo tipo, se serve esclusivamente a scopo tattico, soprattutto per incrociare anche il dibattito fatto dalle forze che si sono mosse negli altri paesi, oppure se è una necessità sentita e discussa dall'assembramento che ha indetto proprio questa assemblea.
Io credo che sia più una necessità sentita a livello di massa abbastanza diffusamente in questo momento, perché credo che l'approccio ideologico anche sul movimento degli indignados ci porta a valutare in maniera errata magari anche questi movimenti. È vero da un lato che esprimono una certa limitatezza di prospettiva, no? Questo è un po' il problema, cioè la prospettiva di classe è un po' confusa e annacquata, per cui la centralità del tamponare gli effetti, diciamo così, delle problematiche, delle falle di questo sistema sono centrali, però dall'altro canto bisogna considerare che questi effetti esistono e sono sentiti molto diffusamente, insomma, delle falle di questo sistema, no? È chiaro che bisogna spostarle da un piano meramente etico, come spesso sembra anche qui con le reti Popolo Viola, Grillini, insomma, che criticano alcuni aspetti negativi, e riportarle a un piano sostanziale di interessi di classe anche sulle questioni che vengono enunciate nei quattro punti precedenti, no? Uno dei punti fondamentali per noi come autoconvocati della composizione, per esempio, è questo della redistribuzione del lavoro che c'è, per cui la riduzione d'orario di lavoro proprio nel regime di crisi, per dare una possibilità di accesso con minor orario a parità di salario e di diritti, ovviamente, per tutti i lavoratori. Accanto a questo va registrato che il sistema politico attuale, che nessuno né dentro né dei partiti attuali, probabilmente, anzi sicuramente neanche fuori dal Parlamento, in questo momento rappresenta gli interessi proprio sostanziali delle classi lavoratrici, dei salariati, delle fasce più deboli, è un sistema che di per sé tende ad escludere la possibilità di porre qualsiasi problematica all'interno dell'agone politico. Un sistema bipolare di questo tipo, maggioritario eccetera eccetera, in tutte le sue varianti, Porcellum, Mattarellum o altri cavoli, di fatto impone un sistema di due soli poli che rappresentano il miglior modo di governare con due ricette diverse, anche con qualche interesse interno alla classe dominante differente, gli stessi obiettivi. Lo vediamo fortemente adesso con la questione della manovra e dei parametri imposti dalla BCE, nel senso che, come dicevi correttamente tu, la sinistra è sempre stata più fondamentalmente europeista. In questo momento, torto collo, anche la destra di Berlusconi, Tremonti, eccetera, accetta le ricette della Banca Centrale Europea e non potrebbe fare altrimenti. Quindi, da questo punto di vista, è chiaro che un sistema proporzionale, al di là del fatto che in questo momento non ci rappresenti nessuno, è un sistema sicuramente che denuda, come posso dire, l'ingiustizia del sistema attuale. Ovviamente non risolve i problemi, ma non a caso è il quinto punto e non è più.
D'accordo. Senti Andrea, ecco, a chiudere ecco, adesso c'è questa scadenza del 15 ottobre, bisogna fare in modo, insomma, che non si avverta proprio di necessità virtù, nel senso che neanche va bene dire che è stato importante che ci sia stata dettata dalle agende altrui, perché sennò da soli non saremmo riusciti a ricompattare politicamente il quadro, quantomeno delle soggettività antagoniste. Dovremmo sperare, insomma, di riuscire a costruire un'agenda che nasca dalle lotte stesse, dalle lotte reali che si riescono a costruire. Ciò nonostante, diciamo, comunque è essenziale, e immagino l'assemblea del 1 ottobre si rivolga anche a questo tipo di prospettiva, pensare a cosa succederà dopo il 15. Qui l'essenziale, la nostra capacità di stare dentro questi processi coincide con la capacità, diciamo, di costruire qualcosa che vada anche al di là delle scadenze, no? Questo scadenzismo un po' è un po', diciamo, cioè, ci serve da un certo punto di vista, ma può anche trasformarsi in una gabbia da cui non si riesce a uscire, no?
Sì, assolutamente, è già una gabbia, nel senso che ci costringe, come dicevi tu, per la nostra debolezza come movimento complessivo, per cui ci costringe alla difensiva in un certo senso, no? Indubbiamente il problema essenziale, come per l'assemblea del 1 ottobre, in realtà è il 2 ottobre, per la manifestazione del 15, il problema essenziale è il 16, se no lo scadenzismo ci soffocherà nella non efficacia delle mobilitazioni. Io credo che c'è un punto sostanziale che oggi è all'ordine del giorno e che il nostro appello e l'assemblea vuole porre, lo sta ponendo dentro la giornata del 15 ottobre anche alle altre realtà che lo stanno convocando, ma che da quel 15 ottobre vuole partire per dopo, che è la questione dell'indipendenza dei nostri interessi. La questione fondamentale è quella: se le soluzioni che noi dobbiamo trovare tutte, che nessuno di noi ha quella definita, però di composizione delle lotte, di un'agenda autonoma, ecco, si fa dandogli una prospettiva autonoma, per cui se noi vincoliamo e subordiniamo le nostre prospettive non solo all'agenda politica imposta dall'esterno, ma anche ai passaggi politici, che siano quelli di un passaggio elettorale, delle primarie all'interno del PD o che cacchio ne so io, ecco che ovviamente nessun movimento metterà in discussione lo stato di cose presenti, ma al massimo potrà smuovere qualche rivoluzione dall'alto, diciamo così, tra virgolette, per ricomporre un pezzo di classe dominante in una maniera diversa rispetto all'attuale. Insomma, non è una prospettiva che né ci alletta né ci risolve i problemi, ma anzi, vista la crisi, ce li approfondisce.
Ce li approfondisce, siamo d'accordo. Allora Andrea, grazie, l'appuntamento dunque per
grazie
il 1 ottobre a Roma. Senti, ma il luogo dove si terrà questa assemblea?
Guarda, l'abbiamo definito da poco, stiamo vedendo i dettagli. Comunque si farà all'Ambra Jovinelli, a Teatro Ambra Jovinelli, sabato 1 ottobre alle 9:30 di mattina.
Perfetto, allora sabato 1 ottobre ore 9:30 all'Ambra Jovinelli. Ciao Andrea, grazie, a presto.
Ciao, grazie a voi.